Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Scrivano e bentornati a Radio 3 Mondo in questo giovedì 4 di febbraio. La nostra sarà una puntata tutta dedicata agli Stati Uniti e che avrà come filo conduttore l'innovazione tecnologica. In apertura parleremo di clima con un pensiero ovviamente rivolto anche a Washington, dove Joe Biden ha già dato inizio, applicazione al suo piano molto ambizioso volto ad affrontare la crisi climatica. Ma ci concentreremo soprattutto sulle novità che arrivano dal mondo economico finanziario, che sta già dimostrando una grande capacità di trasformare questa crisi in nuove opportunità di business. Parleremo del boom degli investimenti nel climate tech, le tecnologie verdi, ma anche delle manovre dei cosiddetti fondi attivisti pronti a mettere nel mirino i colossi troppo inquinanti che ancora non hanno avviato una svolta verde. Poi parleremo di New York, della morte di New York, una iperbole molto usata in questo periodo per raccontare il devastante impatto che ha avuto il Covid sulla città, ma anche delle prove, e soprattutto spero tecniche, di resurrezione di New York che sono già ben avviate e che puntano proprio su quella innovazione tecnologica che già aveva fatto rinascere la città dopo le tante crisi economiche all'inizio del millennio. Prima di muoversi allora oltre oceano, vi segnalo anche alcuni suggerimenti che arrivano dalla redazione per seguire questi temi via reti sociali. Gli hashtag innanzitutto segnalati da Giulia De Luca: Call to Clean, Solar Energy, Cleaner Energy, e poi alcuni profili, quello di Amber Climate ad esempio, think tank indipendente su clima ed energia, Energy Citizens, il profilo che raggruppa i cittadini statunitensi che appoggiano l'uso di gas naturale, e New Buildings Institute, Zero Energy Buildings, un gruppo con sede a Portland, Oregon, che ha come obiettivo il miglioramento degli edifici dal punto di vista delle tecnologie pulite.
Let me get to it. Today is climate day at the White House, and which means that today is jobs day at the White House. We're talking about American innovation, American products, American labor. We're talking about the health of our families and cleaner water, cleaner air, and cleaner communities. We're talking about national security, America leading the world in a clean energy future. It's a future of enormous hope and opportunity. It's about coming to the moment.
Quella che state ascoltando in Radio 3 Mondo è la voce del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che già nei primi giorni, come sentite, del suo mandato ha illustrato ai cittadini statunitensi quello che ha chiamato il suo piano per la rivoluzione dell'energia pulita e la giustizia ambientale. Ha annunciato l'inizio o l'accelerazione di un processo di trasformazione epocale che passa dalla transizione energetica, che passa più in generale dalla cosiddetta decarbonizzazione dell'economia, e ha detto subito: questo è il giorno del clima, vuol dire che è il giorno dei posti di lavoro, annunciando quelle che sono un po' le basi dell'ambizioso Green New Deal che si prospetta almeno in parte per gli Stati Uniti. E poi si è soffermato anche sulla necessità di innovare, ecco, il ruolo che avrà l'innovazione, se non la rivoluzione tecnologica, per portare avanti questa trasformazione. E da questo punto di vista le cose si stanno in realtà già muovendo molto rapidamente. Di questo parliamo oggi con Maria Teresa Cometto. Maria Teresa, bentornata qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Grazie per avermi invitato, buongiorno a tutti.
Maria Teresa Cometto è una giornalista che vive ormai da 20 anni a New York, scrive tra gli altri per il Corriere della Sera, segue con grandissima attenzione soprattutto il mondo delle start-up e delle novità tecnologiche portate avanti dalle imprese. Io ricordo anche un suo libro di alcuni anni fa, ma che può essere molto utile anche per leggere, credo, l'oggi negli Stati Uniti, a New York in particolare, Tech and the City, che è stato proprio dedicato a quella sorta di rinascita economica che ha avuto New York, puntando proprio sull'innovazione tecnologica. Maria Teresa Cometto, gli incentivi che probabilmente arriveranno da Joe Biden sicuramente saranno un ottimo stimolo anche per gli attori finanziari ed economici, ma l'impressione, guardando alcuni dati molto interessanti che sono usciti negli ultimi giorni, è che il mondo del capitalismo, chiamiamolo così, i venture capitalists innanzitutto, non hanno aspettato Joe Biden per mettersi in moto. Cometto?
No, assolutamente Assolutamente, certo, adesso con gli incentivi che arriveranno grazie a 2.000 miliardi di dollari promessi da Joe Biden di investimenti sulle tecnologie per combattere i cambiamenti climatici saranno ancora più incoraggiati, ma già l'anno scorso gli investimenti in start-up di questo settore hanno raggiunto una cifra record, 16,4 miliardi di dollari. Nel complesso il mercato su questo settore è valutato in 2.500 miliardi di dollari e le più grosse società di investimento nel capitale di rischio, venture capital, appunto già dall'anno scorso hanno molto aumentato il proprio impegno su questo settore. Per esempio Sequoia, che è una società di venture capital storica, iconica nella Silicon Valley, basti pensare che era stata la prima a investire in Apple, PayPal, YouTube, pochi mesi fa ha lanciato un appello via Twitter dicendo: noi di Sequoia investiamo attivamente su climate tech e sostenibilità perché è una nostra responsabilità e una enorme opportunità di affari, e ha invitato gli imprenditori che avviano un'impresa in questo settore a scrivere e a proporre il loro business plan. La stessa cosa Union Square Venture, che è la più importante società di venture capital a New York, quella che ha scommesso per prima per esempio su Twitter, ha appena fondato un proprio climate fund e ha già raccolto 162 milioni di dollari per scommettere su nuove start-up di questo genere. Poi ci sono le grandi aziende, Microsoft, Amazon. Microsoft ha lanciato un suo Climate Innovation Fund da 1 miliardo di dollari, Amazon promette di investire 2 miliardi di dollari a favore di aziende che sviluppano tecnologie per la sostenibilità e la decarbonizzazione. E infine anche...
Maria, scusa, ti fermo un attimo, perché a questo punto è arrivato anche il momento di provare a capire esattamente quali sono i contorni di questo settore in grande espansione. Per questo abbiamo chiamato Stefano Casalini. Stefano Casalini è un ingegnere, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Penso che gli ascoltatori di Radio 3 lo ascoltano spesso anche a Radio 3 Scienza. Siamo felici di ospitarli anche noi oggi. Buongiorno Casalini, grazie per essere qui.
Buongiorno.
Allora, a lei va la domanda fatidica: di che cosa parliamo quando parliamo di climate tech? Quale campo è? Quanto è esteso? E poi anche a questo punto quanto è incisivo, quanto pesa nelle strategie complessive volte appunto a mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici? Casalini.
Ma le emissioni di gas climalteranti, in particolare la CO2 e il biossido di carbonio, riguardano sostanzialmente tutti i settori economici, quindi parliamo di una transizione che deve riguardare un po' tutti i settori. In primo luogo c'è l'elettricità, quindi la produzione di elettricità, e questo e su questo settore si sta muovendo tantissimo a livello di nuova tecnologia, con il sole e il vento che si stanno ormai affermando come le tecnologie chiave, stanno crescendo a ritmi vertiginosi, stanno arrivando finanziamenti giganteschi, si stanno producendo, ad esempio anche negli Stati Uniti si stanno costruendo impianti di dimensioni colossali in Texas, quindi sta avvenendo effettivamente qualcosa di molto interessante. In altri settori come gli edifici, i trasporti, anche qui bisognerà arrivare nel giro di 3 decenni a emissioni nette zero, però qui le difficoltà sono sicuramente maggiori. Ecco, forse il settore della tecnologia per la produzione e lo stoccaggio dell'energia elettrica è quello in questo momento in più rapida ascesa, in cui ci sono delle buone notizie sostanziali, perché alla fine è soltanto tecnologia, ecco, da installare, da collegare alla rete, c'ha tutti i suoi problemi, ma sono questioni tecnologiche, mentre quando si va nelle case si deve fare la riqualificazione energetica, quando bisogna cambiare poi il modo in cui ci si sposta nelle città, qui non è solo un fattore tecnologico, riguarda anche i comportamenti, riguarda anche la struttura delle città, quindi c'è una complessità maggiore.
Se capisco bene, con leggendo i dati, guardando alcuni degli esempi negli Stati Uniti, c'è un boom che riguarda innanzitutto anche delle piccole start-up, quindi con delle app molto intelligenti e utili, che però magari non hanno un cambiamento così, non avranno un impatto così fondamentale nel cambiamento complessivo del modo in cui viviamo, consumiamo, produciamo. E però si muovono anche i grandi giganti, forse quello che nell'immaginario è il gigante per eccellenza degli Stati Uniti, General Motors, che ha annunciato poco fa, ecco, di volersi dedicare addirittura esclusivamente a veicoli elettrici entro il 2035, se non sbaglio, Cometto.
Sì, sì, perché questa velocità è data dal fatto che anche Biden ha messo degli obiettivi che sono veramente incredibili. L'obiettivo nella sua piattaforma sul clima è il 100% di elettricità, quindi non di tutta l'energia, elettricità rinnovabile al 2035. E adesso l'elettricità negli Stati Uniti è circa al 17% da fonti rinnovabili, quindi è chiaro che in 15 anni fare il passaggio dal 17% al 100% vuol dire mettere in campo tutto quello che è possibile in campo industriale oltre ai finanziamenti, quindi effettivamente è un momento, siamo sulla soglia di un'accelerazione che in parte è già partita. Ricordiamo che noi in Europa siamo anche più avanti, da noi il sole e il vento contano da soli per il 38% dell'elettricità prodotta e anche qui abbiamo avuto un'accelerazione incredibile negli ultimi 5-10 anni, quindi stiamo assistendo all'inizio di una fase veramente molto interessante che ci dà qualche così un po' di speranze che questa transizione rapida fuori dai combustibili fossili possa essere fatta nei tempi che sono necessari per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Grazie Stefano Casarini. Maria Teresa Cometto, dicevamo si muovono le start-up, si muovono i grandi giganti anche nel finanziare e nel mettere in piedi dei fondi interessanti in questa direzione e però so che si muovono anche quelli che sono i giganti inquinanti per definizione, i primi, ovvero le grandi compagnie di idrocarburi. In alcuni casi però il sospetto forte è che ci si trovi di fronte a quello che gli attivisti spesso chiamano il greenwashing, no? Un tentativo, diciamo così, cosmetico di rinnovare la propria immagine, magari senza cambiare completamente, perché è costoso e difficile, il proprio core business. Ecco, leggo guardando la stampa statunitense, per le nostre rassegne, in particolare la mattina, è che però si stanno adesso muovendo in modo sempre più aggressivo alcuni fondi di investimento che vengono chiamati fondi attivisti o impact fund, che mettono nel mirino proprio i grandi giganti che magari sono un po' più riluttanti a cambiare il loro business. Ha fatto rumore, so in particolare negli ultimi mesi, una sorta di campagna che ha visto sotto attacco quella che è o era forse la compagnia più grande di tutti, la ExxonMobil. Cometto.
Sì, certo, sì, tu citavi prima anche la General Motors che ha fatto questo annuncio che ha sorpreso tutti e Wall Street in particolare, cioè ha annunciato appunto di voler vendere solo auto elettriche entro il 2035, il che è un obiettivo veramente straordinario, pensando che oggi le auto elettriche rappresentano solo il 2% di tutta la produzione della General Motors, sia in termini di volumi di vendite sia in termini di fatturato e profitti. Tornando alla Exxon, certo i fondi attivisti l'hanno presa di mira anche perché negli ultimi anni ha deluso incredibilmente gli investitori, le sue quotazioni in borsa sono andate molto male, i dividendi sono a rischio e quindi contro la sua politica, le sue strategie si sono messi in campo anche grossi fondi pensione come quello degli insegnanti della California, il CalSTRA. E stanno già avendo qualche effetto perché in previsione della prossima assemblea annuale degli azionisti il CEO Darren Woods ha proprio annunciato l'altro giorno e a commento dell'ennesimo trimestre negativo di conti, l'ultimo trimestre del 2020, dicevo che il CEO ha annunciato un cambiamento nel consiglio d'amministrazione con l'ingresso di un ex manager della compagnia elettrica, della compagnia petrolifera petrolio.
Maria Teresa, quanto sono potenti, quanto sono forti? Al di là, ci par di capire che il fondo attivista è un fondo, diciamo, con una coscienza ambientalista, politica, civile, non so. Quanto pesano dal punto di vista invece degli affari? Quanto sono aggressivi? Quanto possono incidere?
Beh, possono incidere anzitutto con un voto negativo in assemblea, quindi bocciando la lista dei consiglieri d'amministrazione proposti dalla dirigenza, dal management dell'azienda stessa, e poi possono disinvestire. Il movimento contro l'investimento nelle grandi società petrolifere è molto presente fra i fondi pensione pubblici americani, e ovviamente togliere azionariato, togliere investimenti in borsa vuol dire far crollare ulteriormente le quotazioni, e le quotazioni della Exxon sono andate così male che per esempio recentemente è stata tolta dall'indice del Dow Jones, che è il più, diciamo, più rappresentativo, più iconico di Wall Street.
Grazie, grazie per essere resa commento. Io intanto volevo salutare Stefano Caserini, ingegnere, e lo ricordo, insegna mitigazioni dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, che ci ha aiutato a capire un po' meglio che cos'è questo Climate Tech, che esce da molti venture capitalist, ma che è soprattutto un passaggio fondamentale per questa trasformazione epocale della decarbonizzazione della nostra economia, che sulla quale siamo, dovremmo essere tutti impegnati. Maria Teresa invece rimane con noi, perché a questo punto parliamo di New York, di quella che è ormai da 20 anni la sua New York e la sua città, per raccontare una città agonizzante, addirittura data per morta, ma che sta provando a ripartire puntando in particolare sull'innovazione tecnologica. La nostra prima tappa però è radiofonica, è a Brooklyn con Interferenze, e quindi con Andrea Borgnino.
Interferenze.
La onda Radio Romania Internazionale del Cales, Museo Nazionale di Storia della Romania.
Questa è una storia di incredibile amore per la radio. Il protagonista di questa storia è David Goren, è un produttore radiofonico americano che dalla metà degli anni 90 ha creato una vera e propria ossessione per il mondo delle radio pirata. In questo caso, le radio pirata di Brooklyn a New York. Dagli anni 90 è iniziato a registrarle tutte, è iniziato a mapparle, andare in giro per Brooklyn con una piccola radiolina per scoprire da dove trasmettevano. Ha iniziato a registrarle prima con le cassette e poi in digitale. E poi ha avuto l'idea di creare una vera e propria mappa che permettesse di ascoltare le radio che trasmettono oggi, di ascoltare quelle che trasmettevano nel passato e soprattutto di permettere a chiunque di scoprire su internet l'incredibile mondo di suoni e di diversità radiofoniche che ci sono in onda a Brooklyn.
Restez en contact avec l'info nationale, internationale, toutes les heures, le matin et à faire les après-midi. À Radio Lumière, l'information nationale, traitée commentée. Pour bien informer, il y a une seule radio, Radio Lumière, l'information objective.
Jeudi dans le sein entre 8 et 9h30 sous antenne Radio Fanatique. Émission sans doute ou après, mais en pile, la Bible en action. Jeudi table ronde, c'est côté que nous chita pour apprendre la Bible. En façon pour ça que tu es chrétien, une pique chrétien. Et si là, pourquoi accepter Christ, puis capable d'arriver à accepter Christ comme sauveur. Ou capable d'écouter émission ça sous Audio Now dans 701-801-53-66. Également, ou capable download à place sur Google Store.
Quello che si può ascoltare nelle tv di Brooklyn non sono quindi soltanto le classiche public radio di New York, le stazioni All Rock o le radio che arrivano dal New Jersey. Ci sono oltre una trentina di stazioni. Nel momento in cui vi sto scrivendo ho provato a capire quante sono attive, sembra che oggi in questo momento ci sono 30 stazioni illegali a Brooklyn in onda, però nel weekend aumentano, poi diminuiscono, poi appaiono, poi scompaiono, sono tantissime. E i suoni che trasmettono arrivano dai Caraibi, arrivano dalla Giamaica, sono latini, sono ebrei ortodossi, ci sono i suoni più strani, ci sono anche i turchi in onda a Brooklyn, il tutto illegalmente.
Ripper Jackson, deep cut, too much dying. Brooklyn artists in a Ripper Jackson. Them say 500 people died yesterday.
Too much died.
For this coronavirus thing, you know?
Tot confirmalarım nokta.com reklamları sundu.
you seen a New York City, New York?
Them a call us pirates. Them a call us illegal broadcasters. Just because we play
YVR 98.5. Pick up every single bootleg radio station in the New York, you know. Hear me, I say.
Love them.
Hear me, I say, no.
David Goven, al terzo piano di casa sua, ha creato una vera e propria stazione d'ascolto, un'antenna telaio che permette di sintonizzare i segnali più deboli, un sistema di registrazione in onde medie e in FM per riuscire a beccare tutti i suoni delle radio pirata dei Brooklyn. Vi consiglio assolutamente di andare a fare un giro su questo sito, pirateradiomap.com. Praticamente la mappa delle radio pirata.com, e appunto ci sono tutte le radio di Brooklyn. Il progetto è stato finanziato da tantissimi anche attori istituzionali che hanno capito la ricchezza culturale di queste radio, che appunto rappresentano le diverse nazionalità, le diverse culture di questo pezzo di New York, quindi che arriva dalle Granadine, dalla Guyana, da Haiti, da Israele, ci sono gli ebrei ortodossi, c'è tantissima musica giamaicana, tantissima musica dei Caraibi, insomma un'incredibile esplosione di suoni e di voci diverse, il tutto completamente illegale.
Terra Tremondo, Andrea Borgnino ha raccontato l'incredibile storia della Brooklyn Pirate Radio Sound Map e lo ringraziamo per questo invito a un viaggio radiofonico sulla la mappa, il sito che permette di ascoltare tutte le radio pirate attive a Brooklyn, pirate e quindi per definizione tutte rigorosamente illegali. Con noi Andrea Borgnino e i suoni del Brooklyn Pirate Radio Sound Map, la ascoltate anche Maria Teresa Cometto, che a New York vive ormai da 20 anni, lo ricordo, una giornalista del Corriere della Sera. È arrivato un momento molto particolare di questa città, poco prima dell'11 settembre, ha trovato casa a New York, è una casa che ha dovuto lasciare appunto pochi giorni dopo. Possiamo immaginare in che circostanze, ed è di una New York data per morta, che prova a rinascere, di cui parliamo oggi con Maria Teresa. Maria Teresa, io partirei proprio da Brooklyn, dalla creatività non solo dei pirati radiofonici di Brooklyn ma anche dei suoi artisti, perché so che c'è un collettivo di artisti di Brooklyn, mi pare che si chiami Locker Room New York, che qualche tempo fa ha fatto arrivare fino a Los Angeles, potremmo dire, credo, l'odiata Los Angeles da questo punto di vista, un enorme cartellone con scritto New York is dead, don't come back, New York è morta, non tornate. Allora, Maria Teresa, che cosa vuol dire innanzitutto che New York è morta e a chi è rivolto questo invito a non tornare indietro?
È morta New York, lo hanno dichiarato diversi, l'hanno scritto anche sui giornali nel pieno della crisi Covid dell'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, e molti newyorkesi se ne sono andati da New York per questo motivo e parecchi si sono trasferiti proprio a Los Angeles, in California. Ecco, penso perché il collettivo degli artisti di Williamsburg ha mandato là questo manifesto provocatorio. Molti se ne sono andati via, ma era successo anche dopo l'11 settembre che tu hai ricordato. Ecco, da quando io sono qua di gravi crisi ne ho vissute già due, la più drammatica sicuramente quella dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre, ma poi anche quella grave dal punto di vista finanziario ed economico del 2008 che ha messo in ginocchio le finanze e l'economia della città. Ecco, se ne sono andati questi newyorkesi, addirittura secondo un censimento fatto recentemente, dall'anno scorso, dallo scoppio della crisi Covid, se ne sono andati 3.057.570.000 newyorkesi. In compenso ne sono arrivati altri 3 milioni e mezzo, quindi con un saldo netto negativo soltanto di 70.000 abitanti. Però secondo questa ricerca i nuovi arrivati sono molto meno facoltosi, sono molto meno ricchi e quindi pagheranno molte meno tasse, e questo avrà un impatto molto forte sulle finanze dell'amministrazione comunale. C'è una previsione di 34 miliardi di dollari in meno di reddito generato e quindi anche poi di di tasse pagate alla città. È morta sicuramente l'anno scorso, è stata una gravissima ferita nel tessuto sociale, come potete immaginare, ma i ristoranti, soprattutto i ristoranti, gli alberghi chiusi, hanno calcolato che in questo settore hanno perso lavoro centinaia di migliaia di persone. Come farà a risorgere? Ecco, una grossa qualità che continua ad attirare gente da tutto il mondo è sicuramente la diversity e la ricchezza culturale della città. A proposito delle radio prima citate, bellissima quella mappa, ecco, non mi sorprende perché dovete pensare che secondo un'altra mappa sulle lingue parlate a New York ce ne sono ben 640 lingue parlate a New York, e questa è l'espressione della diversità della gente che viene qua da tutto il mondo. Come può risorgere? Un segno positivo viene proprio dal settore tecnologico. Le più grosse aziende californiane, fra l'altro tutte quante, Amazon Washington, comunque dal Pacifico, dall'altro lato dell'America, Amazon, Apple, Facebook e Google, proprio l'anno scorso, nel mezzo della pandemia, hanno acquistato per propri uffici a New York 150.000 metri quadrati. Occupano già 22.000 persone, in gran parte ingegneri, sviluppatori di programmi tecnici specializzati in città, e nei nuovi uffici potranno reclutare altri 15.000 persone, altri 15.000 dipendenti. E perché continuano a scegliere New York e a scegliere addirittura di fare uffici in un'epoca in cui si parla continuamente di smart working, lavoro da casa? E quindi alcuni dicono che tutti i grandi palazzi, i grandi grattacieli di Midtown non saranno mai più ripopolati, perché chissà quando i dipendenti torneranno a lavorarci. Ecco, i manager di questi grandi gruppi tecnologici ci dicono che comunque scommettono sulla capacità di New York di attirare continuamente nuovi talenti e sul fatto che la diversità sia di persone, di razze, di culture e anche poi diversità di attività a New York, cioè New York non è come la Silicon Valley, come San Francisco, dove si parla solo in gergo tecnologico, ma è un mix fantastico di competenze, di passioni, di professionalità in tutti i settori, da Broadway ai media, alle grandi case editrici e grandi giornali, fino alla tecnologia. Ecco, è questo che continua ad essere la forza di New York e forse appunto la tirerà fuori anche da questa crisi.
Ma adesso commento, la crisi è stata una crisi sociale, una crisi economica, è stata ovviamente soprattutto una crisi sanitaria. New York è stata una delle città più colpite e penso che, come tutte le città del mondo, come le nostre, adesso si muovono tra il lutto e la volontà poi di ripartire e di rinascere, anche di ritornare a vivere pienamente. So che una delle promesse di uno dei candidati sindaco a New York, si vota a giugno, Andrew Yang, è anche quella di make New York fun again, rifarla divertente dal punto di vista della cultura, dell'intrattenimento, della seta notturna. A che punto siamo?
A che punto siamo? Guarda, basta muoversi la sera lungo le strade di New York e vedere quanta vitalità c'è ancora in giro. In ristoranti, che sono stati, come dicevo, il business più colpito dalla pandemia, si sono inventati di tutto per continuare a servire i loro clienti all'aperto, perché fino al 14 febbraio era vietato negli ultimi mesi il mangiare al chiuso dentro i ristoranti. Ebbene, hanno costruito casette di tutti i tipi, casette di legno, casette di plastica, casette di vetro, addirittura tende, ho visto. Italy sulla Quinta Avenue ha fatto delle baite molto divertenti, ognuna dedicata a un posto diverso di montagna in Italia, da Courmayeur a Cortina e così via.
Grazie, grazie per la tesa commento. Ecco, questo diciamo invito al viaggio a New York, ma per ritrovare anche una fetta d'Italia, ci lasciamo e ti salutiamo. Un viaggio speriamo che si potrà fare il più presto possibile. Si chiude così oggi anche la nostra puntata. A questo punto la linea passa a Radio Trescenza, da tutta la squadra di Radio Tremondo, agli ascoltatori un saluto, l'appuntamento a domani 6:50 stampa estera alle 11 gli approfondimenti. Buona giornata all'ascolto di Radio 3.